7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente. In Libano regge per ora il fragile cessate il fuoco. Dopo il colloquio al Bürgenstock, anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice tra Stati Uniti e Iran le interpretazioni divergono. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino. Ad Arran un giovane 18enne perde il controllo del proprio veicolo. E sempre in Ticino, Andrea Bersani è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale. Prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia dopo 10 anni. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. 3 partite, 3 doppiette, bomber protagonisti nella giornata di ieri ai mondiali di calcio. Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Iniziamo dunque dai tentativi di pace in Medio Oriente. Il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo. Si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Per il vicepresidente statunitense Vance ci vuole una soluzione ora che protegga sia l'integrità territoriale del Libano che la sicurezza di Israele. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf si è detto soddisfatto dei negoziati con gli Stati Uniti al Bürgenstock, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ce ne parla Bettina Müller.
Dopo l'estenuante tira e molla tra Stati Uniti e Iran e le versioni divergenti su quanto concordato, finalmente si manifestano alcuni risultati tangibili. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sera si sono registrati 26 passaggi di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo. Il percorso per arrivare ad un accordo completo tra Stati Uniti e Iran è tracciato, ma le contraddizioni continuano ad emergere ad ogni passo. Poche ore fa, dopo un colloquio telefonico con il presidente libanese Aoun, J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità e sovranità territoriale del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi dal sud. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani hanno una libertà d'azione totale nel sud del Libano e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Di rientro dal Bürgenstock, il capo negoziatore iraniano ha inoltre smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'energia atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra, ha detto.
E l'Iran ha annunciato proprio pochi minuti fa la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti, colloqui che hanno riportato l'attenzione sul Bürgenstock, questo resort di lusso a picco sopra il lago dei 4 cantoni, già teatro, lo ricorderete, della conferenza sulla pace in Ucraina 2 anni fa. Questa volta la designazione del vertice includeva tra l'altro il nome Lago di Lucerna, un'inattesa pubblicità che apre anche prospettive per questa regione. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Le immagini hanno fatto il giro del mondo.
A day of high-level negotiations between the US and Iran.
Il lago, l'hotel, le montagne e dietro ogni discorso, ogni stretta di mano, una scritta Lake Lucerne Summit.
Die Medienminute, das hat Millionen wert.
Una visibilità mediatica che vale milioni in termini di pubblicità, secondo Florian Egli, professore di turismo all'Alta Scuola di Lucerna, che subito ai microfoni SRF relativizza. Si tratta di un evento politico, non di pubblicità. pubblicità turistica. Non bisogna insomma attendersi frotte di turisti, grazie o a causa di questo evento. È quanto sottolinea anche l'organizzazione di marketing Lucerna Turismo, per la quale si tratta più che altro di un'occasione per posizionarsi anche come luogo ideale per congressi e conferenze, dimostrare che esistono le competenze per organizzare eventi di questa portata. Il Bürgenstock come una sorta di nuova Davos con il suo forum economico, per l'esperto Florian Egli il potenziale c'è, a cominciare dalla posizione vicina agli aeroporti e facile da proteggere. Un evento non basta per plasmare l'immagine, dice Egli, ma questo non è il primo e probabilmente nemmeno l'ultimo vertice al Bürgenstock. E alla fine non basterà il lago, non basterà la vista mozzafiato. Per entrare nei libri di storia contano anche i contenuti, i risultati concreti di quanto discusso e accordato sulle montagne nidvaldesi.
In Ticino, incidente mortale dalla circolazione ieri notte ad Aranno, lo comunica la polizia cantonale. Coinvolto c'è un giovane 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva ha purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Si tratta di Andrea Bersani, che prende il posto di Paolo Sanvido. Quest'ultimo lascia la carica dopo 10 anni. Ma con quali prospettive e quali priorità il nuovo presidente del CDA entra in carica? Ce lo spiega lo stesso Bersani nel contributo di Nicola Lund.
Ma non ho mai fatto il medico, evidentemente, ma diciamo all'interno del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero c'è una somma di competenze che vanno anche al di là di quelle che sono le competenze sanitarie, che io nello specifico non essendo un medico.
Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto l'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone, e c'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
C'è poi il sogno di un ospedale universitario in Ticino.
Sarebbe sicuramente interessante riuscire ad andare in questa direzione, ma bisognerà farlo in modo ponderato e facendo il passo secondo la gamba.
Mi sembra di capire che non sia una priorità immediata.
No, è una priorità, ma proprio perché è una priorità bisogna fare le cose in modo concreto, senza voli pindarici, per fare in modo poi di raggiungere dei risultati che siano soddisfacenti.
Così dunque Andrea Bersani. Bambini e adolescenti in Svizzera stanno bene, è quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però anche tendenze preoccupanti e in primo piano c'è nuovamente il delicato tema della salute psichica. Anna Riva.
La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
La maggior parte dei ragazzi in Svizzera dice di stare bene.
Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si delineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide, e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social, e questo può accrescere lo stress.
Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate, e in prima fila, senza sorprese, c'è l'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare. Visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
Attenzione sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Torniamo a Radio Giornale.
Bene, torniamo a noi. Nuove polemiche giudiziarie in Spagna. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giudice che si sta occupando del caso di Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, accusata di corruzione. Questo organo di sorveglianza della magistratura ritiene di aver riscontrato gravi criticità nella condotta del giudice Juan Carlos Peinado. Ci racconta la vicenda Sofia Struppini.
Il giudice è stato molto severo nei confronti della moglie del premier spagnolo. Ritiro del passaporto, divieto di lasciare il paese e obbligo di firma in tribunale due volte al mese. Sono queste le misure cautelari che l'ha imposto. La sua spiegazione? C'è il rischio che l'imputata possa tentare di fuggire facendosi aiutare dagli stessi agenti di polizia che la scortano. La decisione ha scatenato critiche da più parti. Fonti governative hanno dichiarato che si tratta di persecuzione. Secondo loro, le azioni sono spropositate e motivate soltanto da ragioni politiche. Ora il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto un procedimento disciplinare contro il giudice Peinado a causa di presunte gravi mancanze nei confronti dei funzionari di polizia, sospettati implicitamente di comportamenti scorretti. Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, è accusata di corruzione e di aver sfruttato la posizione del marito per trarre vantaggi personali. In Spagna questo scandalo si aggiunge ad altri che coinvolgono persone vicine a Sánchez e al Partito Socialista. Proprio ieri l'ex ministro dei trasporti e braccio destro di Sánchez, José Luis Ábalos, è stato condannato addirittura a 24 anni di prigione per aver intascato tangenti su commissioni per l'acquisto di mascherine durante il Covid.
Alan Greenspan, governatore della Federal Reserve dal 1987 al 2006, è deceduto ieri all'età di 100 anni. Personaggio carismatico e controverso, fu nominato a capo della Banca Centrale Statunitense da 4 diversi presidenti, sia repubblicani che democratici. Ce lo ricorda Marzio Minoli.
Alan Greenspan è uno di quei nomi che nel mondo della finanza non si dimenticheranno facilmente. Nominato a capo della Fed nel 1987 da Ronald Reagan, dopo appena 2 mesi di mandato fu confrontato con uno dei peggiori crolli finanziari, quello di Wall Street, nell'ottobre dello stesso anno. E fu proprio a seguito di questo evento che Greenspan si fece un nome. Infatti non esitò a inondare il mercato di liquidità a sostegno dei mercati, evitando che il crollo si trasformasse in una crisi ben più ampia. Non era la prima volta che la Fed interveniva, ma quanto fatto da Greenspan divenne una pietra miliare nella storia delle crisi finanziarie per ampiezza dell'intervento e velocità di esecuzione, alimentando la percezione di una Fed sempre pronta a intervenire a sostegno degli investitori azionari. Repubblicano e personaggio carismatico, era molto ascoltato dagli investitori, ma soprattutto, pur mantenendo l'indipendenza della banca centrale, fu capace di adattare le sue scelte al presidente di turno, tanto che anche il democratico Bill Clinton lo confermò alla testa della banca centrale. Greenspan rimase alla testa della banca centrale statunitense fino al 2006 e a lui viene imputato di non essere intervenuto nel limitare il commercio di titoli garantiti da ipoteche di scarso valore che poi innescò la crisi del 2008.
Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.